Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Bene, ci troviamo al cuore del messaggio di Gesù, Luca capitolo 9. Stiamo guardando ad un paragrafo che inizia al versetto 23 ed arriva giù fino al versetto 26. Vedremo più avanti com'è che il versetto 27 è collegato al tutto. Però queste sono le parole di Gesù che si trovano proprio al cuore del suo Vangelo. Lasciate che vi legga il testo. Luca 9, 23. Luca scrive: «E diceva a tutti, se qualcuno vuole venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, quello la salverà. Infatti, che serve ad un uomo guadagnare tutto il mondo, se poi perde o rovina se stesso? Perché chi si sarà vergognato di me e delle mie parole, di lui il figlio dell'uomo si vergognerà quando verrà nella sua gloria ed in quella del Padre e dei santi angeli». Il Vangelo secondo Gesù Cristo, come è dato nel Nuovo Testamento, è radicalmente diverso dal tipico messaggio moderno che così spesso viene predicato. Nei nostri tempi contemporanei, gli evangelisti spesso ritraggono Gesù come un redentore un po' frustrato che vorrebbe fare qualcosa, ma non può, che rimane fuori in attesa ansiosa di un invito da parte di qualcuno affinché egli possa entrare a far parte della sua vita. Questo, penso, è dovuto ad una falsa rappresentazione di un testo che si trova nel libro d'Apocalisse, nel quale il Signore dice che egli sta alla porta e bussa. E fare di quella porta la porta del cuore umano non è un'interpretazione appropriata, perché quella è la porta della Chiesa. In quel contesto Cristo desidera entrare nella sua Chiesa. Però, basandosi su quel versetto, in qualche modo abbiamo rappresentato Gesù come se fosse lì ad aspettare un invito da parte nostra, come se attendesse un'opportunità, rimanendo lì, per così dire, quieto, finché non decidiamo finalmente di invitarlo. In realtà, il Nuovo Testamento presenta Cristo come colui che invita. Il Salvatore che viene nel mondo, Dio in carne umana, che invade il regno dell'umanità e che affronta i peccatori, che li sfida, li chiama, comanda loro di venire a Lui, di credere in Lui, di allontanarsi dal peccato, di abbracciarlo come Salvatore e Signore. Invece di aspettare un invito da parte dei peccatori, egli presenta il suo invito ai peccatori sotto forma di comando: ravvedetevi, credete e sottomettetevi. E questo è essenzialmente quello che sta dicendo qui nel nostro testo. Questo è il cuore stesso del messaggio di Gesù, il messaggio del Vangelo. Se volete la vita eterna, se desiderate avere tutti i vostri peccati perdonati per sempre, se volete entrare nel regno eterno di Dio e volete ricevere benedizioni, pace, gioia nei secoli dei secoli, Gesù dice: ecco qui quello che dovete fare. Guardate al versetto 23. Se qualcuno vuole venire dietro a me, volete seguirmi, essere miei discepoli, entrare nel mio regno, ricevere il mio perdono, ecco cosa dovete fare: che rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Ora, come abbiamo detto nelle ultime settimane, questo è un invito al Vangelo. Gesù avvia l'invito ai peccatori e ne precisa le condizioni. Rinnegare se stessi, portare la croce ogni giorno e seguire fedelmente ed obbedientemente. E questo l'abbiamo chiamato il principio che si trova al cuore del messaggio di Gesù. Ed abbiamo imparato in queste ultime settimane che venire dietro a Cristo, diventare discepoli di Cristo, ricevere salvezza, perdono e vita eterna, entrare a far parte del regno di Dio, richiede e comporta un vero e proprio suicidio del sé, la morte di sé, una disponibilità ad accogliere la sofferenza, la persecuzione e forse anche l'esecuzione rappresentata dalla croce torturante. E tutto questo richiede una sottomissione reale. Questo significa che diventare cristiani non è facile. Essere salvati non è facile, non ci si sveglia semplicemente una mattina e ci si trova nel regno di Dio. Si disse di Matteo nel suo Vangelo, e la sua storia fu ovviamente raccontata da lui stesso, che è l'autore, ma si dice che Gesù un giorno passò e lo vide. Era un esattore di tasse, il più spregevole di tutti nella società ebraica, un ebreo che aveva venduto la sua anima a Roma per denaro, e Gesù passò e sorprendentemente disse a Matteo: «Seguimi». E Matteo, che registrò la sua stessa risposta, disse che lo seguì. Abbandonò la sua professione, alla quale non sarebbe mai potuto tornare, perché quel lavoro era molto desiderabile dagli ebrei traditori, e certamente una volta che lo abbandonò, qualcun altro immediatamente dopo lo prese. Quindi era certo che non sarebbe mai stato in grado di tornare indietro, e per quello egli davvero abbandonò la sua carriera e tutto ciò che ne faceva parte. Infatti, quando Luca racconta la storia della conversione di Matteo, aggiunge in 5:28 che egli lasciò tutto dietro di sé. Questo è esattamente quello che Gesù sta dicendo: se volete venire dietro a me, se volete essere miei, se volete appartenere a me, essere salvati dal peccato, entrare nel mio regno, quello vi costerà tutto. Vi allontanerete da tutto. E che cosa intendiamo dire con tutto? No, stiamo parlando di quelle cose che fanno parte del sé. Infatti, un buon modo per capire cosa significa tutto questo è quello di scendere giù al versetto 25. Infatti, che serve ad un uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Questa è un'iperbole, ovviamente. È impossibile, naturalmente. Nessuna persona potrebbe letteralmente possedere il mondo intero. Ma, anche se fosse possibile, se poteste avere tutto ciò che il mondo ha da offrire, che cosa avreste in fin dei conti? Ebbene, questo è ciò che avreste, secondo 1 Giovanni 2,15. Tutto ciò che è nel mondo è la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. E tutto sta passando via ed è tutto destinato a perire. E se questo è ciò che volete, non potete aver Dio. Se qualcuno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Dunque, di cosa stiamo parlando quando parliamo del mondo? Tutto ciò di cui le vostre passioni hanno fame, tutto ciò che i vostri occhi bramano e tutto ciò che la vostra superbia richiede. E se otteneste tutto, se ogni vostra concupiscenza fosse soddisfatta, ogni visione fosse acquistata, acquisita, ogni autoesaltazione fosse lì disponibile, ogni onore conquistato, che cosa importerebbe? Se otteneste tutto quello nel tempo e perdeste la vostra anima in eterno, quanto vale la vostra anima? Così, quando Gesù dice rinneghi se stesso, sta in sostanza dicendo rinnega tutto ciò che il vostro sé, che il tuo sé desidera nel mondo. Perché se poteste guadagnare tutto il mondo, avreste fatto un pessimo affare, perché vi costerebbe l'anima vostra. Così funziona. Avete vissuto, come tutti gli uomini fanno, spinti dalle passioni, del desiderio di soddisfare i vostri appetiti corporali, spinti dalle passioni della visione, bramando ciò che potete vedere, sospinti dall'immenso desiderio di essere onorati, ricompensati, stimati, di essere potenti, tutto ciò che la superbia, l'orgoglio potrebbe includere. E di fatto così viviamo tutti le nostre vite. Ed è proprio questo che dovete abbandonare. Dovete dire: non mi importa più ciò che la mia concupiscenza brama, non mi importa più ciò che i miei occhi vedono, non mi importa più ciò che il mio cuore superbo vuole, anzi. Mentre guardo a tutto questo, lo vedo come peccato e quindi rinnego me stesso. E rinnegarvi significa dire no a tutte quelle brame che fanno parte della trama della caducità. Così Gesù dice: questo è il principio, eccolo qui. Se volete venire dietro a me, rinnegate voi stessi. Potreste dire: non vivo più per le mie concupiscenze corporali, non vivo più per le cose che posso vedere, non vivrò più per la mia autoglorificazione. Sono disposto a rinnegare me stesso e, se necessario, darò persino la mia vita a morte sulla croce, impegnandomi a seguire obbedientemente. Questo è il Vangelo di Gesù, questo è ciò che Egli chiede. È un atteggiamento di penitenza, di ravvedimento, di rottura, contrizione, povertà di spirito, senso della propria bancarotta, lutto, mansuetudine, dolore per il proprio peccato, è il livello di disperazione che si batte il petto e dice: Dio, sii misericordioso verso di me, peccatore, che dice: nella mia carne non abita alcun bene. Questo è il cuore del messaggio di Gesù. E se un peccatore vuole venire dietro a Gesù nel regno, deve allora abbandonare se stesso in modo assoluto e totale. E abbiamo osservato questo nelle ultime settimane. Ora, questo è paradossale, come dice il versetto 24, quindi siamo passati dal principio al paradosso. Il versetto 24 dice: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi invece perderà la propria vita per causa mia la salverà. Questo è il paradosso, e per guadagnare la vostra vita in eterno dovete rinunciare alla vostra vita. Se vi aggrappate alla vostra vita, cioè se vi aggrappate alla vostra vita in questo mondo e non volete rinunciare alle vostre concupiscenze, ai vostri desideri, alle vostre brame, al vostro orgoglio, allora perderete la vostra anima eterna. L'unico che entra nel mio regno è colui che rinuncia a se stesso. Questo insegnamento di Gesù, a proposito, non è isolato in questa porzione di Luca, è sparso in tutti e quattro i Vangeli. Matteo, Marco, Luca e Giovanni registrano tutti Gesù che insegna proprio questo. Le parole sono le stesse in alcuni luoghi e variano in altri. Gesù dà questo messaggio più e più volte in vari luoghi ed in vari eventi. Questo si trova al cuore del suo Vangelo. E la domanda è: se volete la salvezza, siete disposti a rinunciare al terreno per il celeste? Siete disposti a rinunciare al regno degli uomini per il regno di Dio? Siete disposti a rinunciare al temporale per l'eterno? Siete disposti a rinunciare al peccaminoso per il santo? E so che non è facile. E il Vangelo deve essere presentato su questa base. Oggi vogliamo renderlo il più facile possibile, così abbiamo questo povero, triste Gesù che aspetta lì affinché un qualche peccatore si ravveda e lo inviti ad entrare. Questo semplicemente non accadrà mai. E francamente è impossibile per il peccatore far quello, risvegliarsi da morto, dar vista ai suoi occhi ciechi, udito alle sue orecchie sorde, da ammorbidire il suo cuore duro. Non è facile diventare cristiani, anzi è impossibile. Infatti è realmente un'esperienza violenta. Lasciate che vi mostri un altro passo della scrittura che si inserisce perfettamente in tutto questo, che illustrerà quello che il nostro Signore sta dicendo qui. Andate al capitolo 7 di Matteo, che naturalmente ci porta al sermone sul monte, il più grande sermone evangelistico di sempre. E nel sermone sul monte, mentre Gesù sta presentando il suo messaggio, il suo Vangelo, egli dà un invito alla fine, al versetto 13, sotto forma di comando. Matteo 7:13 dice: entrate Egli qui sta dicendo loro di entrare nel regno, giusto? Entrate! Però quello è un comando. Però dice entrate! Quello è un comando, però dice entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono coloro che vi entrano, perché stretta è la porta ed angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Nessun passo della scrittura attacca più chiaramente e direttamente il moderno genere di facile credulità con più forza di questo passo. Questo non è un passo molto incoraggiante per coloro che pensano di essere perdonati e salvati dall'inferno con una qualche credenza superficiale nei fatti riguardo a Gesù Cristo. Queste parole conclusive del Sermone sul Monte sono Vangelo puro, sono un invito diretto come mai ce n'è stato. E l'ascoltatore si trova di fronte ad una scelta. E la scelta non è una decisione momentanea di essere perdonati e di andare in cielo, la scelta è una scelta che ha implicazioni eterne e durature per tutta la vita. La scelta è piuttosto semplice, ci sono due porte, una larga, una stretta, due vie, una spaziosa ed una angusta, due destinazioni, una è la vita, l'altra è la perdizione, due folle, una è numerosa, l'altra è piccola. Più avanti in questo testo Gesù parla di due alberi, uno con un frutto, l'altro senza, due costruttori, uno la cui costruzione crolla e l'altro la cui costruzione resiste, e di due fondamenta, una di sabbia ed una di roccia. Tutto in questo passo mette l'ascoltatore al bivio. Si va in una delle due direzioni e ci sono solamente due direzioni da seguire. E Gesù vi dice quale dovete prendere. Entrate per la porta stretta. Questo è un comando, è un imperativo, è urgente. Passate per quella porta. Credo che ci siano molte persone che stanno lì ad ammirare la porta. Ebbene dite, cos'è questa porta? Non è cos'è la porta, ma chi è la porta? Se volete entrare nella via verso la vita eterna, c'è solamente una porta, e quella porta è chi? Gesù Cristo. Ecco perché in Giovanni 10:9 egli disse: io sono la porta. Se uno entra per me o attraverso di me, sarà salvato. Giovanni 14:6: io sono la via, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. C'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Prima Timoteo 2:5: non c'è nessun altro nome sotto il cielo in cui gli uomini possano essere salvati se non Gesù. Atti 4:12. Questa è la porta, cioè Cristo, ed è l'unica porta che conduce alla vita. No, potresti dire, ma John, non ci sono molte altre porte? Non ci sono tante porte quante sono le religioni? No, c'è solamente un'altra porta. C'è una porta che conduce al cielo ed una porta che conduce all'inferno. È la porta che conduce all'inferno, porta la scritta cielo, però non ci arriva, è una menzogna ed un inganno. Ci sono solamente due porte: o andate per la via di Cristo, oppure andate dall'altra parte. O andate per la via di Cristo, che è per grazia, mediante la fede in Cristo soltanto, oppure andate per un'altra via. Non si tratta di confrontare il cristianesimo con il paganesimo, ma di confrontare il cristianesimo con ogni altra religione. Ci sono solamente due religioni nel mondo, solo due. La religione della sola grazia che salva e la religione delle opere che condanna. Solamente due vie. Solo attraverso di Cristo si va alla vita. Solo attraverso Cristo non c'è salvezza in nessun altro nome se non Cristo. Dio salva coloro che ripongono la loro fiducia in Cristo per sola grazia, a causa dell'opera di Cristo sulla croce e nella risurrezione. Ogni altra religione è una via spaziosa che conduce alla perdizione. Non importa quale sia il nome della religione o quali siano i particolari, sono tutti uguali, sono tutti un qualche genere di sistema di opere, un qualche tipo di risultato umano contrapposto al compimento divino. Che invece è vero nella fede cristiana, che quel risultato umano sia un qualche sistema cerimoniale o sacramentale collegato al cristianesimo, o che sia una qualche religione pagana come l'induismo o qualsiasi altra cosa, tutto ciò che impone opere, cerimonie, doveri religiosi o risultati morali come necessità per la salvezza, fa parte della via spaziosa. Ha molti nomi, e tutti dicono che portano in cielo, però mentono, portano all'inferno. Qualsiasi cosa che non sia il cristianesimo vi porta all'inferno. E non potete mettervi sulla strada per il cielo se non passate per la porta. La porta è chi? Gesù Cristo. Non c'è nessun'altra via Se volete andare in cielo, c'è solamente una porta. Ora, osservate anche che molti entrano nella strada larga o attraverso la porta larga, e molti quindi finiscono nella perdizione. Questa è una parola che descrive l'inferno, la punizione eterna. Così il Signore disse: entrate per la porta stretta. Ed il termine qui, il termine che descrive la porta, dicono i commentatori, è estremamente piccola. È di quel tipo che è molto difficile attraversare, non potete portare nulla, passate uno alla volta, le persone non vengono al Signore ed entrano nel regno di Dio in massa. No, uno alla volta. E non è facile passarci, non potete portare nulla. Luca 13 registra che mentre Gesù stava insegnando nei villaggi, qualcuno gli chiese: Signore, sono solo pochi quelli che si salvano? Perché gli avrebbero mai fatto una domanda del genere? Perché quello era il messaggio che predicava. Solamente sono pochi. È difficile da trovare, è molto stretta ed è difficile passarci. E non potete passarci affatto se non lasciate cadere tutto ciò che è mondano. La sua risposta fu questa. Alla domanda, sono solamente pochi che saranno salvati? La sua risposta fu: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare e non potranno. È un'affermazione sorprendente. Le persone troveranno la porta stretta, la porta angusta, vorranno entrare, ma non riusciranno ad entrarci. Voi, egli dice, sforzatevi. La parola greca è agonizomai. Agonizzare implica una lotta personale intensa, agonizzante. La stessa parola è usata in 1 Corinzi 9:25 per descrivere un atleta che combatte, che lotta per vincere la vittoria. È usata in Colossesi 4:12 per un uomo chiamato Epafra che lottava ferventemente fino alla morte. È usata in 1 Timoteo 6:12 per descrivere un soldato che combatte il buon combattimento della fede. È una parola che parla di combattere, di lottare. È una parola che contiene in sé la violenza. E Gesù sta in realtà dicendo questo: dovete entrare nel mio regno, dovete entrare ed essere sulla strada per il cielo, ma è un'esperienza violenta di rinnegamento di sé per attraversare quella porta. E Gesù disse persino tutto questo in Matteo 11:12, dove disse: il regno dei cieli soffre violenza ed i violenti se ne impadroniscono con la forza. Non vi svegliate semplicemente, come detto, trovandovi nel regno di Dio, è un'esperienza violenta attraversare quella porta stretta. Infatti in Luca 16:16 Gesù disse: il Vangelo del Regno è predicato ed ognuno vi si sforza con forza. Pietro dice in 1 Pietro 4:18: se è a stento che il giusto si salva. Ebbene, pensereste che la cosa più facile del mondo sia essere salvati. Tutto ciò che dovete fare è semplicemente tendere la mano, prendere questo dono, recitare questa preghiera o percorrere questa navata della Chiesa, ripetere dopo di me. Ma non è quello che dice la Bibbia? Pietro aveva ragione, sapeva cosa predicava Gesù e disse: se è a stento che il giusto si salva, la persona che è veramente salvata, viene salvata con difficoltà. La salvezza non è facile, la porta è piccola, è difficile da trovare e è necessaria una certa violenza per entrarci. Geremia aveva tutto questo in mente in Geremia 29:13, quando disse: mi cercherete e mi troverete, quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. E intendeva quello che disse: non con parte del vostro cuore, non con metà del vostro cuore, non con un quarto del vostro cuore, ma quando importa più di qualsiasi altra cosa, fino anche a consumarvi. Il regno non è per persone che vogliono che Gesù aggiusti un pochino la loro vita. Il regno non è per persone che vogliono che Gesù li faccia salire nella scala sociale. Il regno non è per persone che vogliono semplicemente sfuggire all'inferno. Il regno è per persone che vogliono che la loro vita sia cambiata, che vogliono evitare l'inferno, ma che sono arrivate al punto in cui sono disposte a passare attraverso un tempo violento di convinzione ed odio di sé, come abbiamo visto l'ultima volta. Un tempo di penitenza, di rottura, fino al punto di abbandonare letteralmente tutto per Cristo. Questo è cercarlo con tutto il cuore. Perché è così difficile diventare cristiani? Torniamo al nostro testo. È difficile perché dovete rinnegare voi stessi. È questo che lo rende difficile. Il rinnegamento di sé fino al grado di portare la propria croce, fino al grado di obbedienza sottomessa a Cristo come Signore. Questo è difficile. Questo va contro la natura di tutto ciò che è umano. Come ho detto prima, tutto ciò che si trova nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, è ciò che ci domina. Ora guardate il mondo che vi circonda. Cos'è che porta le persone a fare ciò che fanno? Tutto viene da dentro di loro, giusto? È il desiderio di avere tutte le loro passioni soddisfatte. È il desiderio di realizzare tutte le loro visioni. Vedono questo più bello, un quello più elegante e lo vogliono. Sono spinti da queste passioni e naturalmente la terza, la cosa dominante, è il desiderio di onore, accettazione, prestigio, prominenza, potere, influenza, affetto, rispetto, orgoglio. Questa è la vita delle persone, questo è il modo in cui vivono, questo è il loro mondo. Ed è per questo che Gesù disse che se poteste ottenere tutto il mondo consegnato a voi direttamente a queste condizioni, tutto ciò che bramate, tutto ciò che desiderate, tutto ciò che vedete e tutto ciò che volete per la vostra glorificazione personale, se avreste tutto, se potreste aver tutto, sarebbe un brutto affare se perdeste la vostra anima in cambio. È per questo che il versetto 24 dice: se volete salvare la vostra anima dovete perderla, se perderete la vostra vita la troverete, la salverete, quindi dovete rinunciare a tutto ciò che siete, altrimenti contro la natura di tutto ciò che siete. Questo è il lato violento della cosa. Era il giovane ricco, arrivò fino alla porta, vide la porta, parlò con la porta: cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù glielo disse, gli rispose: troppo stretta per me, prese i suoi sacchetti di denaro e se ne andò. Prese la sua giustizia personale e se ne andò. Voleva ciò che il suo denaro poteva comprare, voleva i desideri del suo cuore soddisfatti, voleva i desideri dei suoi occhi appagati con il suo denaro e non aveva alcuna intenzione di ammettere di essere un peccatore per mantenere intatta la sua orgogliosa giustizia personale. E così, con tutto quello in mano, si voltò e se ne andò nella perdizione. Si trovava su una strada religiosa, ma era quella larga, diceva cielo, però portava all'inferno, però poteva entrarci facilmente con tutto il suo bagaglio, portando con sé l'intero mondo se voleva. Molto più attraente come cosa. La via larga è facile, facile da imboccare, basta unirsi alla religione. Ampia libertà, nessuna limitazione, nessun confine, tolleranza per tutti. Ma questo non è il Vangelo che Gesù predicò. Gesù disse cose nette e strette. In Giovanni capitolo 6 disse: se non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue. Non stava parlando di cannibalismo. Stava dicendo che dovete accogliermi totalmente. Dovete abbracciare, accogliere tutto ciò che c'è di me. E se non siete disposti a farlo, se non siete letteralmente disposti a farlo, a farmi diventare l'unico cibo per la vostra anima, non entrerete nel mio regno. Giovanni 6 dice che molti dei suoi discepoli non andarono più con lui, arrivarono fino alla porta, videro la porta, troppo stretta, ce ne andiamo, tornarono indietro sulla strada larga che conduceva all'inferno, la strada del giudaismo nel loro caso. Allora Gesù si rivolse a quelli che rimasero e disse: volete andarvene anche voi? E Pietro, a nome loro, disse: Signore, da chi andremo? Tu e tu solo hai le parole di vita eterna. E quello che dissero è che sappiamo che tu sei l'unica via e siamo passati attraverso la porta stretta. Andate un attimo a Luca 14. Luca 14, versetto 25, c'è un episodio della vita di Gesù che ci dà un buon spunto della sua tecnica evangelistica. Grandi folle andavano con lui, masse enormi lo seguivano ovunque. Ed egli si voltò e disse: allora questa è un'opportunità importante, cosa sta per dire? Si sta per tornare e poi sta per condividere se stesso con loro, e cos'è che sta per dire? Ascoltate quello che dice. Tutti ovviamente lo stavano seguendo, fisicamente perlomeno lo stavano seguendo, però spiritualmente, e gli dice, se qualcuno viene a me, cioè se volete venire a me spiritualmente parlando, e non odia suo padre, sua madre, sua moglie, suoi figli, suoi fratelli, le sue sorelle, sì e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. E chiunque non porta la propria croce, cioè non è disposto a morire, e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Che messaggio insolito! Che modo per mandare a casa una folla intera! Se non siete disposti a venire a me con un tale completo abbandono, un tale totale impegno che vi possa persino costare vostro padre, vostra madre, vostra moglie, i vostri figli, i vostri fratelli, le vostre sorelle e perfino la vostra stessa vita, non state venendo alle mie condizioni. Intendeva, naturalmente, che vi state separando dalla loro religione e ciò vi sarebbe costata quella relazione. Molti ovviamente lo sanno bene, diventate cristiani e subito tutti i vostri familiari che non sono credenti vi alienano. Per quei giudei immersi nel giudaismo storico il prezzo era ovviamente altissimo, particolarmente severo. Così questo è un altro modo nel quale Gesù sta dicendo vi costerà tutto. Se non siete disposti a pagare quel prezzo, allora se forse non ve lo richiederà, allora non siete abbastanza disperati, non capite quanto si è stretta la porta. State passando senza la concupiscenza della carne, senza la concupiscenza degli occhi, senza la superbia della vita, senza i bagagli che avete sempre portato. State passando senza trattenere tutte le vostre relazioni, non potete trascinare tutti con voi attraverso quella porta stretta, dovete entrare da soli. Non potete nemmeno considerare la vostra vita qualcosa a cui aggrapparvi perché il Signore potrebbe richiederla. Questo è un vero invito ed è ciò che Gesù sta dicendo nel nostro testo. Tornate a Luca 9, nelle parole rinneghi se stesso. Sono convinto veramente che la maggior parte dell'evangelismo popolare oggi inganna le persone. Promette un piano meraviglioso, un piano confortevole per la vita di tutti. Non dice nulla della porta stretta, piccola, della via angusta. Il suo tema è solamente l'amore di Dio, non c'è alcuna menzione dell'ira di Dio. Dipinge le persone come bisognose, non come depravate. È pieno di compassione e comprensione, però tace sul peccato, sull'ira, sul giudizio. Nessuna chiamata al ravvedimento, nessun avvertimento del giudizio, nessuna chiamata alla rottura, nessuna aspettativa di un cuore contrito, nessun invito al dolore per il peccato. Chiede solamente un momento, una decisione frettolosa, poche parole, e promette salute, felicità, benedizioni. Però non è quello che disse Gesù, vero? Diventare cristiani è un bivio. Ed è un qualcosa di violento, perché l'uomo vuole trattenere se stesso, ed è per questo che lo Spirito di Dio deve venire, come dice Giovanni, come Giovanni ci dice nel suo Vangelo, deve venire con immensa convinzione, convincere di peccato, di giustizia e di giudizio. Ed è lì che comincia la battaglia più violenta. È in quella violenza che alcuni arrivano alla contrizione, al ravvedimento, alla disperazione, abbandonano tutto ciò che tenevano caro ed abbracciano Cristo a qualunque costo. Ora, Gesù rafforza il suo messaggio nel versetto successivo, ci fermeremo proprio lì, al versetto successivo. Ecco qui la forza con cui cerca di spingere queste persone a fare la scelta giusta. Perché chi si sarà vergognato di me e delle mie parole, di lui il Figlio dell'uomo si vergognerà quando verrà nella sua gloria, nella gloria del Padre e dei santi angeli. Gesù identifica coloro che non si ravvedono e che non credono come coloro che si vergognano. Coloro che si vergognano. Chiunque si vergogna di me e delle mie parole, chiunque non mi ama e non ama il mio Vangelo, e di due non si possono separare. Molti hanno ammirato Gesù, ma hanno odiato il Vangelo. Molti hanno ammirato Gesù ed hanno ammirato un Vangelo non salvifico e non biblico che hanno sentito da qualche parte. Ma Gesù dice, se vi vergognate di me, cioè se rifiutate, se disprezzate, se trovate inaccettabili me e la mia parola, le mie parole, allora io vi troverò inaccettabili. Io vi troverò vergognosi. Io vi troverò disprezzati. Se pensate che questo Vangelo sia stoltezza, io vi troverò stolti. In Matteo 10, 32-33, Gesù disse qualcosa di simile. Se mi riconoscerete davanti agli uomini, anch'io vi riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma se mi rinnegherete davanti agli uomini, anch'io vi rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Tutto si riduce a questo. Siete disposti a confessare apertamente e pubblicamente il Cristo del Nuovo Testamento, che è il vero Cristo, ed il Vangelo che Egli proclamò, che è il vero Vangelo? Oppure vi vergognate di Lui e delle sue parole, negando che Egli sia ciò che dice di essere e che il suo Vangelo sia il vero messaggio? Se siete rinnegatori e se vi vergognate di Lui, se la predicazione della croce per voi è stoltezza, allora siete tra i perduti. Potreste anche ammirare Gesù, potreste dire: Signore, Signore, abbiamo fatto molte opere meravigliose nel Tuo nome, abbiamo predicato nel Tuo nome, abbiamo scacciato demoni nel Tuo nome, ma sentirete: allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuti, voi operatori di iniquità. L'ammirazione non basta. Dire che apprezzate Cristo e che servite Cristo non basta. Ci sono molti così, moltissimi. Moltissimi. Matteo capitolo 7 dice: molti diranno, molti sulla via larga sono quelli che hanno ammirato Gesù, ma non sono passati attraverso la porta stretta. Non sono venuti con un cuore rotto e contrito. Non sono venuti schiacciati sotto il peso della legge di Dio, con un atteggiamento penitente, abbracciando, accogliendo la loro vera condizione come disperati, condannati, gridando, ricercando la salvezza dall'unica fonte, il Signore Gesù Cristo. Nel 13° capitolo di Luca, e questo perché voglio che vediate come tutto questo sia spesso l'argomento che Gesù affronta, al versetto 22 sta passando di città in città e di villaggio in villaggio, ovviamente proseguendo per la sua via. E qualcuno gli disse, come abbiamo già notato: Signore, sono solamente pochi quelli che si salvano? E lui disse a loro: forzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarci, ma non riusciranno. Una volta che il capo della casa si alza e chiude la porta, e voi sarete lì, fuori, bussando alla porta, dicendo: Signore, Signore, apri! Allora egli vi risponderà dicendo: non so da dove venite. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato, abbiamo bevuto in tua presenza, forse eravamo là quando hai sfamato i 5.000, hai insegnato nelle nostre strade, forse eravamo a Capernaum o in qualche altro villaggio. Ed egli vi dirà: io vi dico, non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità, ammiratori di Gesù, seguaci di Gesù, sì, 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 sì. Hanno avuto comunione con Lui, erano lì, l'hanno ascoltato insegnare nelle strade, però Egli dice: andate via da me, voi operatori di iniquità. Là ci sarà pianto, versetto 28, e stridor di denti. Quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti i profeti nel regno di Dio, e voi stessi sarete cacciati fuori, sarà difficile da sopportare come cosa. Così il Signore dice: se non mi conoscete alle mie condizioni, io non vi conosco affatto. Se non siete passati attraverso la porta stretta, quella del ravvedimento, della convinzione del vostro peccato e dell'abbandono di sé, con una tale disperazione da gridare in ricerca per la salvezza, la giustizia e il cielo a qualunque costo, allora non siete passati per la porta stretta. E di fatto vi siete vergognati di Gesù e delle sue parole, e lo troverete vergognarsi di voi. E quando sarà infine manifestata questa vergogna? Lo dice chiaramente in questo versetto, ed è molto specifica. Quando egli verrà, dice. Quando egli verrà. Quando il peccatore muore oggi, va immediatamente all'inferno. Immediatamente. Nella punizione cosciente. Non bisogna aspettare il ritorno di Cristo per quello, ma è quasi come essere in prigione prima della condanna definitiva. Qualcuno commette un crimine, viene arrestato, messo in una sorta di prigione momentanea e attende lì la sentenza finale. E quando è che quella verrà? Quella verrà, la decisione finale verrà quando Egli verrà nella sua gloria. Egli verrà per la sua Chiesa, ma la sua gloria non sarà manifestata allora. La Chiesa semplicemente sparirà nel rapimento, poi verrà un tempo terribile di tribolazione, grande tribolazione, ed allora Gesù ritornerà in gloria splendente. Egli ritornerà, e la descrizione del suo ritorno è data veramente con parole vivide, molto molto vivide, molto grafiche, in 2 Tessalonicesi 1:7. Quando egli verrà alla sua seconda venuta, verrà nella sua gloria, accompagnato dalla gloria del Padre e dalla gloria dei santi angeli. Ed è detto al versetto 7 del capitolo 1 che quando il Signore Gesù sarà rivelato dal cielo con i suoi angeli potenti in fuoco fiammeggiante. Gesù viene nella sua gloria, gli angeli nella loro gloria, e forse quel fuoco fiammeggiante rappresenta anche la gloria del Padre che più volte nell'Antico Testamento si manifestò come fuoco. La colonna di fuoco che guidava Israele di notte, la gloria che dimorava nel luogo santo, il fuoco che Mosè vide e che il popolo di Israele vide sul Sinai, tutto quello rappresentava Dio, un fuoco splendente, magnifico, ardente, la presenza di Dio. Cristo viene, gli angeli vengono, la gloria di Dio è manifestata. Matteo lo descrive, Matteo 24 parla di Gesù che viene, verrà in gloria. Matteo 25 parla di Gesù che verrà in gloria. Persino Matteo 26, verso la fine del capitolo, di nuovo Gesù viene in gloria. E quando egli verrà, al versetto 8 dice che egli renderà vendetta, cioè punizione, per questo abbiamo chiamato questo terzo punto punizione, rendendo punizione a coloro che non conoscono Dio, che non conoscono Dio. Perché non lo conoscono? Perché non ubbidiscono al Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Se non ubbidite al Vangelo non potete conoscere Dio, giusto? Non c'è altra via di salvezza. E ciò che accadrà è che egli darà punizione, punirà. Qual è questa punizione? Versetto 9, questi saranno puniti di eterna rovina, eternamente sottoposti ad una distruzione non terminale, lontano dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Saranno mandati lontano dalla presenza di Dio, dove c'è pianto eterno, lamento e stridor di denti. Così quando Gesù verrà nella sua gloria, alla seconda venuta, alla fine della storia umana, così come la conosciamo, alla fine del giorno dell'uomo, ci sarà la distruzione degli empi. Ed essi saranno mandati nella distruzione eterna. E poi il Signore stabilirà il suo regno millenario, e dalla fine dei mille anni avverrà il vero e proprio tribunale finale. Andate ad Apocalisse 20, voglio solamente che lo guardiate. Apocalisse capitolo 20, qui Giovanni vede questo futuro alla fine del regno e dice, questo è l'evento finale, ok? L'evento finale nell'universo così come lo conosciamo. Dice, vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. E dal momento in cui Giovanni vide questo, dice che dalla cui presenza fuggirono terra e cielo. Questa è la decreazione dell'universo, ok? Scompare il tutto, l'intero universo sparisce, non c'è alcun posto per loro, l'intero universo. Dio lo decreerà più velocemente di quanto lo creò e non fu più trovato posto. E poi ci sono i morti, grandi, piccoli, cioè significativi ed insignificanti, furono posti davanti al trono, i libri furono aperti a indicare che Dio ha un resoconto perfetto di tutto, di tutta la nostra vita, e fu aperto un altro libro, il libro della vita, quello è il libro in cui sono scritti i nomi dei salvati, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Quello è tragico, perché le opere di tutti gli uomini sono malvagie, sono empie. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ade restituirono i morti che erano in essi, i morti risorgeranno con un corpo preparato per il dolore eterno e saranno portati davanti a questo grande trono, ciascuno giudicato secondo le proprie opere, perché quella è l'unica cosa che può essere giudicata, Ma se siete giudicati secondo le opere, siete condannati e la morte e l'Ade furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. L'unico modo per sfuggire allo stagno di fuoco è avere il proprio nome scritto nel libro della vita, e ciò non significa che non avete peccati, ma che i vostri peccati sono stati coperti e pagati dal sacrificio di Cristo. Così quando Cristo verrà nella sua gloria, verrà accompagnato dalla gloria del Padre e degli angeli, come descritto in Apocalisse 19, mentre esce dal cielo su un cavallo bianco per conquistare, per distruggere, egli quando verrà tratterrà con gli empi, li punirà con punizione eterna e li porterà davanti al tribunale finale per la sentenza definitiva, sarà allora che il Signore manifesterà la sua gloria verso tutti coloro che si vergognarono di Lui e del suo Vangelo. È una realtà seria, terribilmente seria. E comprendendo ciò che è in gioco qui, che giova, quindi quale beneficio, quale profitto se guadagnaste tutto il mondo, soddisfacendo la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, se otteneste tutto, che importerebbe infine se poi perdereste la vostra anima eterna? Molto meglio passare invece per la porta stretta. Ed è per questo che Gesù disse: se volete essere in cielo, se volete seguire me nel regno, rinnegate voi stessi, prendete la vostra croce e seguitemi. Padre, questa è la verità che tu hai presentato nelle pagine della Sacra Scrittura. Essa chiama ciascuno di noi ad esaminare il proprio destino, dove stiamo andando. Ci stiamo forse aggrappando egoisticamente alla vita, ai desideri e dalle brame dei nostri cuori decaduti, alle nostre comodità, le nostre ricchezze, le nostre opinioni, realizzazioni personali, la nostra moralità. Se così è, se stiamo facendo questo, siamo diretti verso la distruzione. Aiutaci, Signore, ad essere risvegliati dal tuo Santo Spirito, affinché possiamo vederci come nulla, come i peggiori dei peccatori, mendicanti, indigenti, disposti persino a morire, sapendo che se ci vediamo così ed abbracciamo Cristo, saremo principi con Dio per sempre. E ricordaci che solamente uno stolto lotta con una tale scelta. Non vogliamo essere come quelli nei giorni di Geremia che abbandonarono la fonte dell'acqua viva per scavare cisterne screpolate, rotte, che non potevano contenere alcuna acqua. Dacci il cuore spezzato del vero ravvedimento e poi ricolma e riempici con la tua grazia. Ti ringraziamo per la chiarezza con la quale la tua parola parla, così che non ci sia possibilità di fraintendere il Vangelo, ma che siamo fedeli anche nella sua proclamazione. Ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.